Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Anzi, in questo periodo facciamo dei commenti meno rassegnosi, diciamo così, così ci prendiamo un po' di meno tempo e vi do qualche highlight sui giornali che non avrete molto tempo per leggerli. Elena, buongiorno 2021. Autobomba a Mosca è l'apertura di tutti quanti i giornali, anche perché succederà un casino. Ogni volta che quelli buttano un'autobomba, gli ucraini a Mosca, i russi rispondono e hanno ucciso un generale russo che è il capo dell'addestramento dei militari, boh, e su questo l'ira di Putin. E quello che succederà è che Putin attaccherà e quindi diranno che questa è una roba che ha compromesso il piano di pace. Il punto è ovvio che tutto compromette il piano di pace, ma è che fino a ieri invece, quando arrivavano i droni ucraini, i missili ucraini sui civili russi, sui civili ucraini, non succedeva nulla. Stanno in guerra e ogni giorno se ne danno di santa ragione. Zuppi, oggi nella sua intervista al Corriere della Sera, il cardinale Zuppi, il sinistro dei sinistri, dice una cosa incredibile sul Corriere della Sera, e cioè Trump ha saputo attivare il dialogo. Cioè il cardinale Zuppi riconosce a Trump quello che Trump si vorrebbe far riconoscere dal mondo, cioè che è un uomo di pace. È una cosa pazzesca. Travaglio, in realtà, invece, nell'ambito, diciamo, dei, come possiamo dire, degli anti europeisti, armatori e filo ucraini, che cosa dice oggi Travaglio? Prende una inchiesta che è nata dopo che degli strani droni si pensava avessero sorvolato sopra Varese, secondo me a Vanigono, dove ci sono le basi di Leonardo della vecchia Finmeccanica, sostenendo i giornali in quelle ore in maniera molto superficiale che i droni russi arrivavano sopra i siti militari italiani. Beh, insomma, i PM nell'archiviazione di questa inchiesta che puntualmente nasce dopo questa denuncia, che cosa dicono? Che in realtà si trattava di un apparato GS per potenziare il GSM comprato su Amazon da una famigliola de Varese. Questa storia grottesca, tutta italiana, ma non solo tutta italiana. Cosa ci insegna, secondo Travaglio? Che i droni russi non ci sono, che i russi non attaccano e che noi stiamo sempre lì a dire che è colpa dei russi su cose che poi non hanno nulla a che vedere con i russi. E ovviamente la lista è molto lunga, anche se lui non la fa tutta, sui droni ne fa molta, ma si potrebbe partire dal sabotaggio di Nord Stream 2, che venne messo in dubbio che fosse stato fatto dagli ucraini, che avevano tutto il vantaggio, ma dei russi, e poi è finita così. Comunque, insomma, si tratta il punto di vista che oggi c'è anche, cioè che il fatto e la verità sono i due giornali che su questa vicenda, insomma, degli attacchi russi sono i più scettici. Sulla manovra, Giorgetti ieri dice: condivido tutto quello che ho fatto, anzi, rivendico tutto quello che ho fatto. Ci mancherebbe altro che non rivendicasse il ministro dell'economia la legge finanziaria, perché se così non facesse, dovrebbe veramente prendere le conclusioni del suo ministero. Però la Dea Calì rivendica tutto. Tutte le manine che ha messo, tutte le 8 manine che ha messo in questa materia. Alcune di queste, però, Mattarella gliele ha bocciate e, siccome i giornali, soprattutto Repubblica, ci sguazzano sopra, una delle 5 norme che avrebbe bocciato Mattarella riguarda una norma che valuterebbe delle sanzioni per gli imprenditori pizzicati a sottopagare i propri dipendenti. Allora, messa così, l'imprenditore cattivo che ha sottopagato viene sanzionato e gli si voleva fare il condono. Poi queste cose bisogna un po' guardarle. Per esempio, le minchiate che hanno fatto durante il governo Renzi per i famosi imprenditori che si occupavano di caporalato e fa sì che l'imprenditore che per sbaglio si è trovato uno di una cooperativa e la quale cooperativa non gli aveva permesso e capito che era un sfruttato, beh, insomma, gli sequestrano l'azienda. Cioè, alla fine, dietro a questi titoli altisonanti, sottopagati, gli imprenditori, c'è un cliché dell'imprenditore cattivo che sottopaga e che la destra vuole aiutare l'imprenditore cattivo che sottopaga. Voglio vedere esattamente com'era la norma, comunque è inutile fare battaglie, queste robe qui quando passano in questa maniera. E siamo finiti. Però ci sono due cose su cui sono fissato, e di questa dea Kalì comunista. La questione degli affitti brevi. Dovete sapere che oggi sul Sole 24 Ore si spiega esattamente cosa succede. Quindi se voi avete una casa in affitto breve, il 21% di tassa, come se fosse se tu avessi 10 case ad affitto lungo, la seconda casa al 26%, come era prima, purtroppo cambiato da questo governo, se hai tre case in affitto breve, beh, devi per forza aprire la partita IVA. Allora, ci sono 500.000 case che stanno sulle piattaforme Airbnb, Bookings e poche migliaia, ma poche migliaia, sono le case triple, cioè persone che hanno tre case, magari un appartamento da 50 metri, uno da 20, l'altro da 30. La follia di queste cose è che tre case che hanno un valore minimo vengono tassate come se tu fossi un imprenditore. Se tu hai una sola casa che vai ad affitto breve, ma a canone altissimo, non vale. Beh, è una roba, voi capite la scemenza della norma, però la norma non solo è scema, ma è veramente una norma comunista. E sapete perché è una norma comunista? Perché sapete quant'è il gettito che prevede la relazione tecnica per aver obbligato chi ha tre appartamentini, tre buchi o tre anche maggioni a diventare un imprenditore con partita IVA? Beh, insomma, il gettito previsto è di 13 milioni di euro. 13 milioni di euro! Ma vi sembra normale? 13 milioni di euro. Tu fai diventare imprenditori, ma il punto fondamentale è che ovviamente chi avrà tre case, una l'ha in testa la mamma, l'altra la zia, l'altra l'amante, faranno di tutto per non farlo. Alcuni non possono diventare partite IVA. E poi soprattutto, a parte l'elusione, si incentiva il nero. E sapete che cazzo succede? Che tu, se hai questi tre appartamenti e sei ligio e vuoi diventare partita IVA, non solo non hai più la tassazione agevolata, ma vai a tassazione complessiva. Magari hai un canone annuo che è inferiore di quello che c'è un solo appartamento, che invece c'è un appartamento della Madonna. Ma il punto è un altro, che devi pagarti i contributi, e devi non solo pagarti i contributi, ma devi fare la contabilità. E quindi che cosa devi fare? E devi diventare un imprenditore con la contabilità, il commercialista, fare le comunicazioni, le fatture, la fatturazione elettronica, avere la PEC, la contropec. Voi avete capito che queste minchiate della dea Kalì di sinistra portano soldi allo Stato? Zero! 13 milioni! Rompono i coglioni a quelli che legittimamente hanno una casa che fino a prova contraria non è un reato? Da morì! Perché inducono le persone o a non avere la casa, o fottendosene della burocrazia, a piazzare la casa a un amico o a evadere. Questa si chiama evasione, che deriva dal fatto che lo Stato non ha capito, perché lo Stato è fatto da dea Kalì comunisti, non hanno capito che per avere più gettito bisogna semplificare. E lo dicono solo a parole, a chiacchiere. Quindi se uno ha tre appartamenti, invece di semplificargli la vita, lo fanno diventare partita IVA. E se lo fanno diventare partita IVA, li obbligano a pagare contributi di cui non godrà mai nella sua vita, nel calderone dell'INPS, e avere contabilità, fatture e robe per una cosa che di imprenditoriale non ha un cazzo. Ma voi vi rendete conto? Questo è il governo, questa Giorgetti un giorno ci spiegherà perché fare questa norma per incassare 13 milioni, se gli va bene, all'anno. 13 milioni, 13 milioni all'anno. Nel frattempo, la vera manovra finanziaria è la riduzione dell'IRPEF, ma quella è una cosa che ha fatto la Meloni, che volevano fare Leo, diciamo, riduciamo l'IRPEF, e questa roba vale 2,5 miliardi, così come vale tanti soldi il cuneo fiscale che hanno mantenuto e ridotto. Perciò non dico che non ci siano delle riduzioni fiscali, ma dico per quale cavolo dannato motivo questi devono andare a fare delle rotture di coglioni in maniera ideologica e comunista, col braccetto comunista della dea Kalì sugli affitti brevi. E perché ci devono mettere la Tobin tax raddoppiata, sette nuove imposte? Nuove imposte. Aumento dell'aliquota sulla benza, aumento dell'aliquota sui tabacchi, aumento della Tobin tax raddoppiata, la tassa più comunista che ci sia, tant'è che oggi il presidente della commissione, il vicepresidente Grillino dice una tassa bellissima, bisogna farla, eccetera, però dovevano farla su altri, non su quelli che tengono i soldi nel cassetto. Vabbè, insomma, ognuno ha la sua idea, ma la Tobin tax è una minchiata, quindi ha aumentato l'aliquota. aumentate le aliquote sul gasolio, aumentate le aliquote sulle benzina, aumentate la Tobin tax, aumentate le tasse di soggiorno. A Venezia si pagherà fino a qui, a Roma, a Firenze potranno arrivare a pagarsi fino a 12 euro soltanto per i comuni. Poi aumentata la tassa sui pacchi, anzi introdotta la tassa di 2 euro sui pacchi. Vabbè, insomma, sono le piccole monnezze che ci sono in ogni finanziaria. Avrei preferito qualcosa di meno in questa finanziaria. Nel frattempo la storia di questo ragazzino di 13 anni che vuole cambiare sesso, e qui Cerno dice, secondo me, una parola un po' definitiva su questa cosa. In Italia a 13 anni non si può fare niente. Non puoi, è vietato pensare, è vietato guidare, è vietato votare, è vietato comprare alcolici, è vietato uscire da soli, è vietato vedere dei film violenti, è vietato dormire da soli in un albergo, è vietato tutto a 13 anni, tranne che cambiare sesso e prendere degli ormoni per cambiare genere. Tutto è vietato, tranne queste cose. Cioè, se io domani mattina vado dai miei genitori, tredicenne, e dico: senti, io vorrei vedere un film porno. No, non puoi vederlo. Vorrei comprare dell'alcol. No, non puoi comprarlo dell'alcol. Tu non puoi comprare dell'alcol, però puoi comprarti degli ormoni perché ti senti donna o uomo. Incredibile. Fantastico oggi Mascheroni che si cucina Chomsky, l'ho sempre pensato, ne abbiamo già parlato. Chomsky, l'uomo, il marxista, l'anticapitalista, il pauperista, beccato nelle foto con Epstein, nell'aereo di Epstein, e dice: cazzo, ma ragazzi, ma non è possibile, ma pure Chomsky, cioè, io capisco, è come trovare Don Mazzi o Don Ciotti che si fanno di crack, cioè non è una cosa possibile. Chomsky nell'aereo privato non ci può mettere piede. Io voglio andare negli aerei privati, io mi voglio prendere il Dom Perignon, ma non posso vedere Chomsky nell'aereo privato. Pazzesco. Poi c'è questa polemica tra Giuli e veneziani, e lì Giordano gli dà duro, 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 duro. Oggi sulla Verità dice: quell'aquila del ministro Giuli sa solo insultare la Verità, perché Giuli dice delle cose molto dure effettivamente su Veneziani, che l'aveva criticato. Dice che avrebbe Veneziani una pelle esausta e un cieco rimpianto. A parte come scrive Giuli, lasciamo perdere. Aggredito da una baby gang a Milano, 15 anni, gli hanno fatto fuori scarpe, tutto quanto. È la solita Milano. La cosa vera di questa cosa è che viene a Corso Buenos Aires, non in culo al mondo. E l'altra e ultima cosa sono le grazie di Mattarella. E qui veramente me la deve spiegare il presidente Mattarella. Ha graziato questo signore che è stato condannato a 30 anni perché 10 anni fa questi 5 o 6 scafisti a Lampedusa li bloccarono e trovarono la stiva della nave, 49 persone, tutte morte asfissiate nella sfia di una rame. Lo condannano a 30 anni, immagino che lo condannano primo, secondo grado, appelli, tutto quello che cazzo c'è, e questo signore è da 10 anni che è in carcere. E perché viene graziato da Mattarella? Per una serie di motivi che io non riesco a comprendere. Beh, perché era giovane. Beh, che cazzo c'entra? E perché quelli che hanno ammazzato a Colleferro il ragazzino non erano giovani? Poi perché si è comportato bene in carcere. E questo c'è la legge Gozzini, per cui se uno si comporta bene in carcere ci sono dei benefici, puoi uscire prima e tutto quanto. E la terza questione, non l'ho veramente ben capita, è: perché era una situazione complicata? No, non è una situazione complicata. Questo è un cazzo di scafista che, insieme a altre 5 persone, ha contribuito alla morte di 49 persone che stava portando. È un trafficante di morte. Grande propaganda di Eritrea, la storia del calciatore che poi è diventato trafficante di morte. E noi graziamo questo qua. Nel momento in cui il problema è invece dare un segnale in Italia che se tu fai il trafficante di morte tu stai in galera a vita. No, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo per niente, perché questo è un insulto. Poi, ovviamente, Belpietro dice: beh, allora. E graziamo anche il gioielliere Rogello, quello che ha sparato i due banditi. Però io lo comprendo la logica, ma è capre e cavoli, nel senso che qui il punto fondamentale non è graziare Rogello, cosa di cui io sono perfettamente d'accordo con Belpietro, è la follia e l'assurdità di dare una grazia a un signore, perché sai, poi ha dato la grazia a uno che ha ammazzato la moglie, gli aveva chiesto di ammazzarla perché era gravemente malata, stava morendo, e gli ha detto: ammazzami. E lui l'ha ammazzata e si è presa 6 anni. Beh, queste cose qui, tra signori di 80 anni, francamente comprendo voglio dire, l'elemento della grazia rispetto all'elemento strettamente giuridico della condanna. Ma su questo signore che si è preso 30 anni e che gliene abbuoni altri 9 perché era giovane e il suo percorso di rieducazione in carcere sta funzionando, e sti cazzi, il percorso di rieducazione in carcere è previsto dalla nostra Costituzione e vale fino a prova contraria, dovrebbe funzionare per tutti quanti. E il fatto che magistrati di ordine e grado l'hanno condannato a 30 anni e proprio in questo momento tu a questo dai questo segnale, io veramente non ho parole, non ho parole. Questo d'altronde è il paese, se tu chiami pirati le ONG ti becchi 80.000 euro di querela, come si è beccato Belpietro e deve pagare. Incredibile. Ci vediamo domani, auguri, e se non ci sentiamo prima, ma ci sentiamo e ci vediamo domani. Ciao.